Vi do un benvenuto, vedo che siamo un po' di meno, è anche vero che siamo al 2 di agosto, normalmente è tradizione che in questo periodo molti sono in vacanza, è vero? Beati loro, ma beati noi che siamo qui a condividere insieme quello che il Signore ci darà questa mattina attraverso la sua parola. Come ogni volta o quasi sempre mi capita, quando ascolto i canti prendo sempre un appunto perché danno sempre motivo di ispirazione. Questa mattina si cantava: nella mia vita in ogni tempo tu sei la mia vita e il mio desiderio è cantare, il mio desiderio è adorarti, ti loderò, è vero? Quindi sentendo queste parole di questo canto, la domanda che voglio farmi e vi faccio è anche per noi questa mattina la verità, cioè il desiderio di voler cantare in questo tempo. Un tempo non facile, un tempo veramente difficile per tutti, anche per noi che siamo credenti. Se abbiamo queste mascherine, se abbiamo questi distanziamenti, se abbiamo tutte queste sostanze che ci, in qualche maniera ci disinfettano le mani, e per attenersi a delle disposizioni, chiaramente, e significa che stiamo vivendo in un tempo difficile. E allora è un tempo in cui dobbiamo, a maggior ragione, avere il desiderio di lodare, di adorare, di cantare, di correre e di danzare per il nostro Signore. Amen? E quindi è con questo spirito, diciamo, con questo desiderio che questa mattina vogliamo cominciare e vedere cosa possiamo imparare o cosa possiamo prendere per noi stessi dalla parola di Dio. Vi porto nel libro il primo re, al capitolo 17. Qui ci parla del servo di Dio, dell'uomo di Dio, Elia. Ma prima di leggere i primi versetti del capitolo 17, vogliamo dire che in quel tempo c'era un re, Acab, un re che non faceva la volontà di Dio, un re malvagio agli occhi di Dio. Anzi, dice la scrittura che era peggiore di quelli che lo avevano preceduto. Quindi un re che ha come in qualche modo provocato il Signore, che ha dovuto prendere dei provvedimenti, come spesso vediamo nella parola di Dio, quando il popolo di Israele si ostina a un comportamento inadeguato rispetto al suo creatore e al suo liberatore, ecco che il Signore, come papà, come genitore, dice: bene, che metto un freno, comincio, gli devo ricordare che qui c'è l'Eterno, il creatore di ogni cosa. E così incarica il suo servo Elia, e qui leggiamo cosa dice esattamente: incarica a dare una notizia al re Acab. Elia, il tisbita, uno degli abitanti di Galat, disse ad Acab: come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. Questo è un brano che, un capitolo che abbiamo letto tante volte, che molti hanno predicato e predicano, e che forse sappiamo già abbastanza, non voglio dire tutto, ma come sempre la parola di Dio è un pozzo senza fondo. Ha sempre qualcosa da darci, anche se lo leggiamo mille volte lo stesso capitolo, se con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo prendere sempre qualcosa ogni volta che lo leggiamo. E quindi l'uomo di Dio va ad Acab e dice quelle che sono le parole dell'Eterno: per molti anni non ci sarà rugiada, non ci sarà più pioggia, ritornerà solo alla mia parola, quando io lo decido. Poi l'Eterno, la parola dell'Eterno, gli fu indirizzata dicendo, a Elia ovviamente: vattene da qui, volgiti verso est e nasconditi presso il torrente di Cherit, che si trova a est del Giordano. or tu berrai al torrente, e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là. Così egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che si trova ad est del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera, e beveva dal torrente. Che cosa possiamo notare? Può essere letto così come un racconto un po' fantasioso, visto che sono i corvi che devono dargli da mangiare, pane e carne, e può passare così. Oppure possiamo riflettere e vedere innanzitutto come Dio, che è sovrano su tutto l'universo e in tutto l'universo, può usare elementi della natura, animali in questo caso, per aiutare l'uomo. Innanzitutto voglio far notare che Elia non dice A, non dice E, ma semplicemente ubbidisce alla parola dell'Eterno. E quindi lui va e si nasconde presso questo torrente a est del Giordano, un piccolo affluente del Giordano. Si nasconde e aspetta lì senza ribellare, quindi ribellarsi. Quindi anche per noi deve essere chiaro che quando Dio parla attraverso la sua parola o attraverso gli eventi che ci accadono intorno, anche noi, più che ostacolare il suo comando con il lamento, magari con il lamento, è bene come Elia andare e fare ciò che gli ci dice. Anche se forse io direi, ma signore, i corvi sono anche animali brutti, non è che siano tanto piacevoli, gracchiano, fanno rumore, sono dispettosi, non è il più bello animale con le ali che noi possiamo conoscere, è vero? Ma forse anche lì c'è una ragione, perché dà un comando a questi animali e dice: voi dovete dare da mangiare pane e carne. Ora, la carne, potrei dire, signore, ma cosa sono, le carogne che i corvi si vanno a prendere per la strada? Animali morti? Ma poi posso anche pensare di pane, però il pane non è che il corvo lo può trovare così. Sicuramente i corvi andavano nella casa di qualcuno che ancora aveva pane e aveva carne. E siccome i corvi sono di quegli volatili ladri come la gazzalata, lo prendono e lo portano al servo di Dio. Quindi avrà mangiato filetto, non carne putrida presa dal bosco, non lo so. Perché c'era il pane? Per forza di cose deve aver preso il pane in una casa che aveva pane. Stavamo già in tempi quasi di siccità, quindi di carestia, ma qualcuno ancora aveva. Ma l'Eterno è sovrano, l'Eterno fa quello che vuole. Nessuno di noi può contenere il suo spirito o dargli una giusta misura. Nessuno di noi si deve permettere, nessun uomo, di dire: qui ci sono dei limiti. Dio non ha limiti e lo spirito di Dio non ha limiti. Nessuno lo può misurare. Sta scritto nel libro di Isaia. Quindi vediamo l'importanza di riflettere quando leggiamo queste che possono sembrare favolette. I corvi, va bene. No, ma è così. Pane e carne. E questo è beve dal torrente, dice bevi acqua dal torrente. Ma succede che il torrente si secca. Allora non piove più, dice, per un tempo. Ma se fino a ieri ha piovuto, i torrenti hanno ancora un po' di acqua, giusto? Poi non piove più, ma fra qualche mese il torrente si secca. Infatti non c'è più acqua. Allora l'Eterno dice a Elia: levati e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni. Ecco, là io ho ordinato a una vedova di provvederti da mangiare. Prima ha comandato ai corvi di procurarti il cibo, carne e pane, che glielo portavano la mattina e glielo portavano la sera. Ora però che l'acqua è finita, ti devi spostare in un altro posto. Quindi va e stabilisciti presso questa vedova. Cosa fa Elia? Si alza si levò e andò in questo luogo, senza ribellarsi, senza dire: Signore, bastava che mi procurassi un po' di acqua, io stavo bene pure qui, perché la carne che mi portano è anche buona e il pane è gustoso. Niente di tutto ciò. Lui si alza e va dove l'Eterno gli aveva detto di andare. Egli dunque si levò e andò a Sarepta. Come giunse alla porta della città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: De, prendimi un po' di acqua in un vaso perché possa bere. Beh, intanto a me questa parola mi porta subito a Gesù, quando chiede da bere alla Samaritana. E poi sappiamo tutta la storia. Anche qui l'uomo di Dio chiede da bere a una vedova. Ora le vedove, ancora oggi in tante culture, sono donne deboli, sole. Non perché il marito è morto, ma solo perché la società le tiene abbastanza distanti. Sono le serve, un po' di tutti. E quando una vedova si sente dire da un uomo, portami, non si ribella, lo fa. Anche se qui dobbiamo dire che il cuore di questa vedova era stato preparato dal Signore. Perché abbiamo letto che il Signore ha ordinato alla vedova di provvederti il cibo. Quindi è un cuore che questa vedova aveva pronto per poter fare una cosa del genere. Come si può tenere pronto un cuore? Perché odi o senti la voce diretta da Dio? Può essere. Ma sicuramente se sei timoroso o timorosa in questo caso di Dio, il cuore si prepara, perché Dio mette le cose dentro di noi. Come si prepara? Attraverso la parola, attraverso la preghiera, attraverso la lode, il canto, l'adorazione, ma anche attraverso una semplice cosa, il ringraziamento di tutto ciò che noi vediamo e abbiamo, anche in situazioni difficili. Qui una sorella, non molto tempo fa, mi ha detto: ma io sono contenta, Beniamino. Sì, io sono contenta. Ci sono tante difficoltà, tante cose, ma io quando apro la finestra vedo la natura. Io ringrazio il Signore, sono contento. Anche a me capitano queste cose, quando vedo la natura o alcune cose. E questo ci prepara il cuore. Quando siamo in grado di dire grazie Signore per la formichina in quel momento, che altre volte non l'hai vista, non l'hai proprio pensata. Mio figlio non sarà d'accordo se dico grazie Signore per i ragni o per gli insetti. Ci sono queste problematiche. Ma anche qui c'è liberazione. Quindi il cuore si prepara non soltanto con una voce udibile, ma con tutto quello che noi riusciamo a fare, ad essere, grazie alla guida dello Spirito Santo, essere riconoscenti di Dio, a Dio, di tutto quello che ci dà. Quindi questa vedova riceve una richiesta da parte dell'uomo di Dio: portami dell'acqua. Ma l'uomo di Dio ha bisogno di sapere se quella era la vedova che doveva provvedere al suo nutrimento. Infatti gli dice: ma mentre vai, portami anche un pezzo di pane, perché l'acqua è lì, ma il pane c'è? E allora, per essere sicuro che era quella che doveva portargli anche il pane, cioè che la vedova era quella che Dio aveva indicato, ecco che dice: portami anche un pezzo di pane, sia certa. Lei risponde, la vedova risponde, dice: com'è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, pane non ne ho, ma solo una manciata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio. Ed ecco, ora sto raccogliendo due pezzi di legna per andare a prepararla per me e mio figlio. La mangeremo, ma poi moriremo. Finito queste scorte, finita questa farina e questo olio, per me e mio figlio non ci sarà più nulla da mangiare. Sarà questione di tempo, di qualche giorno, e poi moriremo. Sarà il nostro ultimo cibo. Però lei non lo dice per dire: per te non c'è. Lo dice in verità per dire: la mia condizione, la mia situazione è questa. io ho un po' di farina e un po' di olio. Stavo giusto raccogliendo la legna. Quando sei arrivato, hai visto che stavo raccogliendo la legna. Per che cosa? Per andare a accendere un fuoco e cuocerci una focaccia. La mangeremo io e mio figlio. E poi saluteremo questa terra. Ma non negò, non disse niente. Allora, che cosa vogliamo vedere in questa donna? Come avevo detto, innanzitutto un cuore pronto e preparato, perché sicuramente stava davanti al Signore nonostante la sua fragilità. Che poi c'è, la storia continuerà per lei con il figlio, ma non prendiamo questo argomento questa mattina, ci fermiamo qui. Questa donna espone la sua condizione, non si vergogna, ma neanche si ribella, neanche si lamenta. E qui l'uomo di Dio dice: non temere. Elia le disse: non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne farai per te e per tuo figlio. Poiché così dice l'Eterno. Magari lo leggiamo dopo, fermiamoci un po' su questi due versetti. Dice: non temere, va e fa come hai detto, ma ricordati, fanne una piccolina per me. Ora, era una manciata di farina, quanto mai poteva fare questa donna? Eppure l'uomo di Dio gli chiede una piccola focaccia per lui e portamela. Dio ti sta dicendo, ci sta dicendo, qualunque sia la tua situazione, la tua condizione, qualunque siano i tuoi averi anche materiali, ricordati che una piccola parte va destinata a me. Non è che adesso andiamo a casa e facciamo focacce, no? E poi le portiamo al Signore. Qui significa, in senso lato, un pezzo del nostro cuore, un qualunque cosa. Ricordati che Dio è al primo posto. Non ti devi preoccupare, poi fa quello che devi fare. Ne mangi tu e tuo figlio. Anche qui possiamo vedere, quando Gesù racchiude i comandamenti di Dio in solo due comandamenti, prima Dio e poi tu e il prossimo, anche qui dice: ne mangi tu e tuo figlio. Quindi Dio, una piccola focaccia, poi mangi tu e mangi il tuo prossimo, in questo caso il figlio. Vedete come la parola di Dio è sempre lineare, è sempre ci dà da riflettere e da capire, ci rivela queste piccole verità. L'ubbidienza, innanzitutto. Lo stare davanti al Signore, riconoscere che Dio è sovrano e che può comandare la natura, gli animali, il vento, come Gesù calma le tempeste, fa tutto quello che vuole. Nessuno, ripeto, può misurare lo Spirito di Dio o le possibilità che lo Spirito ha da fare. E quindi, tenuto presente tutto questo, ritorniamo un attimino a quello che abbiamo appena letto, cioè prima Dio, poi tu e il tuo prossimo. Si ripetono le cose nella parola di Dio e noi dobbiamo stare veramente attenti ad apprenderle, farne tesoro e alzarci benedetti, perché siamo stati capaci, così come quando osserviamo le piccole cose fuori, dicevo, della natura, ed essere grati a Dio di quella cosa. Così dobbiamo essere grati a Dio di tutto quello che accade nella nostra vita. Non è facile, chiaramente, soprattutto quando le cose sono dure. Può essere la salute, può essere l'economia, può essere la finanza della famiglia, può essere tutto quello che vuoi, il lavoro. Ma ricordiamoci che in tutto questo c'è il Signore. E in tutto questo non dobbiamo mai negare ciò che aspetta Dio, ciò che aspetta a me e ciò che aspetta al prossimo. La vedova aveva dato di quel po' che aveva, ma in proporzione aveva dato molto di più di quello che era ricco. Qui significa che ognuno di noi deve dare al Signore, e non sto parlando di materiale, Sto parlando di tutto quello che abbiamo, il tempo, i pensieri, i momenti brutti, i momenti belli, sempre vanno condivisi con il Signore. Non stiamo passando, umanamente parlando e mondialmente parlando, un 2020 fantastico, no? Al 31 di dicembre, alle ore mezzanotte, alle 00, tutto il mondo, chi prima e chi dopo, in base al fuso, si augurava che il 2020, si è dato l'augurio del 2020, sarebbe stato un anno migliore del 2019. C'è sempre l'illusione dell'uomo di avere qualcosa di migliore. E normalmente si tende ad avere qualcosa di migliore per quanto riguarda il materiale, la salute, la ricchezza, il benestare, senza avere fastidi di alcun genere, no? Sì, noi magari come credenti preghiamo, cantiamo, aspettiamo l'anno nuovo in una maniera leggermente diversa, ma poi in fondo tutti speriamo che sia un anno migliore. È sbagliato? No, non è sbagliato. Dobbiamo pensare ad avere sempre il meglio. Ma è sbagliato quando escludiamo Dio da tutte queste cose qui. E noi in realtà ogni anno dovrebbe essere uguale, avere sempre le stesse aspettative. L'unica aspettativa, l'unica cosa che dobbiamo aspettare con tutto il cuore, con tutta la forza, è il ritorno di Gesù Cristo. Questo è quello che dobbiamo aspettare. Tutto il resto lasciamolo ancora nelle sue mani e ringraziamo Dio per il 2020, per come si è presentato, per come sta procedendo e per come finirà. Tanto Dio non conta gli anni di 12 mesi. Lui è eterno, non ha il tempo. Un giorno sono come mille anni, dice, no? E mille anni sono come un giorno. Per noi è necessario darci questi tempi perché ci orientiamo meglio, ma nello spirito dobbiamo sempre ricordarci che Dio è eterno. Noi siamo eterni se siamo in Gesù Cristo, se siamo salvati, se siamo riconciliati con Dio. È solo un tempo che stiamo passando su questa terra. Detto questo, ecco che in questa parte qui io ho visto e condivido con voi questo aspetto della Trinità. Non inteso come Padre, Figlio e Spirito Santo, ma inteso come il Signore, l'uomo e il prossimo. E quando dico l'uomo, sto dicendo parlo di te stesso, di me stesso. Quindi tu uomo, tu donna, a livello individuale. Quindi Dio, tu e il resto. Ora però la donna sta per, per vedere un miracolo. Infatti la scrittura, al versetto 14, continua e dice: poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà. Per sempre? No. Fino al giorno in cui l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Perché l'Eterno non ha detto che non pioverà mai più. Per alcuni anni non pioverà, ma poi pioverà. E allora in questo lasso di tempo che non c'è la pioggia, mi ero preso un appunto, permettetemi di leggere. Queste non sono le condizioni stabili, ma sono eccezionali, di circostanza. Ciò che Dio ha dato per tutti è l'acqua, attraverso la pioggia che alimenta i torrenti, i fiumi, che irrigano la terra, che dà i suoi frutti alla semenza, i cui frutti nutrono l'uomo. È un circolo. L'acqua sulla terra, la semenza che è nella terra dà il suo frutto e quel frutto nutre l'uomo. Per un tempo non pioverà e non c'è frutto, ma Dio ha provveduto diversamente per suo figlio. Dio provvede diversamente per te e per me quando ci sono delle situazioni di crisi che possono essere sia economiche ma anche spirituali. La nostra situazione attuale è una crisi un po' particolare, no? Siamo limitati negli spostamenti, non ci possiamo abbracciare, non possiamo avere la vita che avevamo 6 mesi fa, in certe cose, però Dio non ci abbandona nemmeno in questo. A questo punto dobbiamo sviluppare un amore all'interno del cuore ancora superiore di quello che magari abbiamo manifestato. E qui è un altro argomento, perché avremo bisogno di parlare di altro. Dio può ogni cosa, può cibarti in tempo di carestia, in tempo di crisi come quella che stiamo vivendo noi ora, e non solo noi, ma tutto il mondo. Il profeta Elia prima viene invitato da parte dell'Eterno a nascondersi presso il torrente Cherit, a est del Giordano. Qui beve dal torrente, viene nutrito da un corvo, ve l'ho detto piuttosto antipatico, che mattina e sera gli porta pane e carne. Quando il torrente si seccò per mancanza della pioggia, ecco che l'Eterno comanda al profeta di stabilirsi in un altro posto. Abbiamo già parlato. Ecco, questo è un tempo fissato dove Dio si prende cura di noi per poi riprendere il ciclo normale. Ritornerà la pioggia e noi non possiamo più aspettare il corvo che ci porta il pane e la carne, ma dobbiamo andare a lavorare, riprendere le nostre attività per provvedere il necessario. Amen? Non temere, vai e fa, dice, però fanne una piccola per me, perché se tu fai così, allora la farina non diminuirà e l'olio non finirà fino al giorno in cui l'Eterno dirà di nuovo piovi e la terra sarà di nuovo benedetta. Così lei andò e fece secondo la parola di Elia, e mangiarono lei, Elia e la sua famiglia per parecchio tempo. Il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'olio non calò, secondo la parola dell'Eterno che aveva pronunciato in mezzo, per mezzo di Elia. La scrittura ci conferma quello che aveva scritto prima, perché se finiva il versetto prima, uno potrebbe dire, ma poi è accaduto così? Sì, è accaduto così. Per un tempo non ha piovuto e poi Dio ha fatto piovere di nuovo sulla terra. La domanda è, in questo tempo, noi, parliamo di noi adesso, noi allarghiamo anche il discorso, noi cristiani, che cosa stiamo permettendo a Dio di mettere nel nostro cuore? La paura, l'ansietà? Siamo uomini, è possibile che accadano queste cose? Se penso all'ansia che ci è venuta ieri a me e a mia moglie, lo posso dire? Come no, lo dico, come no? Eravamo preoccupati che non arrivavano delle bollette del gas. Ora, la posta ogni tanto da noi non è che consegna, infatti già tempo fa ci arrivò una mora per l'Enel, però se non la riceviamo poi ce l'hanno restituita questa mora. Ma ieri arriva la bolletta, dico, è arrivata la bolletta, 85 euro, e già comincio a preoccuparmi, non per gli 85, ma perché era troppo poco. Dico, chissà se fanno il conguaglio, che cosa arriva? Poi ho detto, vabbè, questo mese fra una e l'altra bollette andiamo, va bene, ce la facciamo. Poi lei legge attentamente e mi dice, ma guarda, che qui c'è scritto che ci sono due bollette ancora non pagate, insolute, e sono quelle che noi stavamo aspettando. Però io dovevo andare lì all'ufficio per dire, ma come mai non arrivano, no? Perché so quello che è successo. Morale, 580 una, 230 l'altra, che noi al tempo sapevamo che sono quelle più o meno le cifre, perché tutti gli anni, ma non arrivando al momento giusto, in qualche modo siamo andati avanti, nel senso, sì, devo andare, ma poi ti dimentichi. E allora, quando uno si siede, si fa i conti, dice, vabbè, sto mese ci siamo, poi ti arriva. Anzi, devo dire la verità, mia moglie pensava di fare qualche spesuccia per la casa, per cambiare qualcosa ieri quando è arrivata questa cosa. È chiaro che al momento la reazione magari non è quella che grazie signore, no, ci rimane lì, ma poi noi dobbiamo riprenderci e dire, va bene signore, fino ad oggi hai provveduto, vabbè, faremo, non so come, ma lo faremo. Cosa vuoi fare? Ti arrabbi? Ti metti in ansia? Ti strappi i capelli? D'altra parte l'aspettavamo. No, così. All'improvviso. Scherzo. Che cosa stiamo permettendo a Dio di mettere nel nostro cuore? In questo tempo comunque complicato. Questo è importante. Stando alla parola, noi dovremmo continuare a mettere fiducia innanzitutto nel Signore, di fidarsi di Lui anche nei momenti che non comprendiamo. Perché vanno le cose così? Se abbiamo fiducia nei momenti di crisi, ritornerà la pioggia, ritornerà la benedizione, ritorneranno a riempirsi i silos, diciamo così, insomma i depositi, per essere molto più semplice, e il Signore ci permetterà di andare avanti. Ma oggi è importante veramente che, come abbiamo detto, il nostro desiderio cantare, il nostro desiderio adorarti, il nostro desiderio lodarti, non sia soltanto un momento di un canto o un momento di emotività dovuto proprio alla situazione, alla circostanza, ma deve essere proprio una regola, un qualcosa che entra naturalmente nel nostro cuore. Quindi il desiderio di lodare, di cantare, anche se mi arrivano due bollette e devo pagare più di 800 euro e che mi spiazza, deve diventare un momento anche di dire grazie Signore, perché non voglio temere. Io so che tu sei dietro tutto, anche i nostri errori, perché a volte sono errori nostri che poi ci portano a trovare certe situazioni, no? Perché se invece di aspettare e di dimenticarmi già 3 mesi fa fossi andato lì, magari mi dicevo no, è qui, non l'abbiamo spedito, oppure non so quale cosa sia successo, e tu fai fronte in quel momento. Quindi ci sono anche da parte nostra degli errori, ma non mi pesto le mani e né mi do le bastonate sulla testa per non averlo fatto. Ho sbagliato, c'era l'intenzione, starò più attento, ma nulla deve cambiare il rapporto con il Signore. E un'occasione, come dicevo prima, di dire grazie, ci volevano, così imparerò a stare un pochino più attento. E allora ripeto, che cosa mettiamo nei nostri cannoni? Negli anni 68, per quelli della mia età e quelli subito dopo, ci mettevano i fiori. O no? Era il tempo della guerra del Vietnam, c'era una specie di rivoluzione nella gioventù italiana, europea, comunque anti-americana, a torto ragione, non sta a me dirlo. E allora nei cannoni ci mettevano i fiori, l'erba. La Maria, la Giuseppina, tutti quanti ci mettevano ai tempi. Oggi cosa ci mettiamo noi? Mettiamoci semplicemente l'amore di Dio, imparando l'obbedienza, imparando che il Signore è sempre con noi, l'abbiamo sentito anche domenica scorsa, se non sbaglio, e soprattutto di non temere, sebbene l'umanità c'è, e a primo chitto può essere anche che esca, ma dopo riprendiamoci, perché il Signore si è dato da mangiare attraverso i corvi al suo rappresentante sulla terra, il profeta Elia, pane e carne, e l'ha fatto bere dal torrente, e quando è stato necessario l'ha mandato da una vedova. Ebbene, anche a noi, per un tempo forse passeremo in una maniera questa difficoltà e forse ci farà cambiare posizione, ma arriverà il tempo che tutto finisce e il Signore rimanda la pioggia di benedizione. Io prego il Signore, ci vogliamo alzare? Questa mattina voglio pregare il Signore Dio, Padre nostro, che conosce ogni cosa di noi, e parlo di noi che siamo qui, anche dei fratelli e le sorelle che non sono qui, presenti in mezzo a noi, quali sono le nostre problematiche, le nostre difficoltà, quello che stiamo passando, in qualsiasi area della nostra vita, in qualsiasi area. Lui può ogni cosa. Ecco, prego che ognuno di noi impari e sappia scaricarsi di questi pesi e metterli ai piedi della croce e lasciarli lì, perché il Signore sicuramente sta già preparando la tua vittoria, la tua benedizione. I servi e le serve di Dio fedeli non possono essere lasciati da parte. Dio ascolta ogni cosa. Ascoltò le preghiere di Cornelio, vide le sue elemosine, e stiamo parlando di un uomo che era un pagano. Dio ascoltò la preghiera di Anna, ha ascoltato le preghiere di Giona, ha ascoltato tante preghiere. Ascolterà anche la nostra preghiera. Sta però a noi essere sempre pronti e obbedienti, come Elia, senza dire A, senza dire E. Anche le cose strane che Dio a volte ci propone, dobbiamo accettarle e avere fiducia. Se ti verrà a dire che un corvo ti porterà cibo, non ti mettere a ridere. Sii credente in quel momento. Il Signore ti porterà il cibo. Perciò, Signore, io ti prego questa mattina che ognuno di noi qui davanti al tuo trono di grazia, per la grazia di Gesù Cristo, possa trovare esaudimento alle proprie preghiere, quelle preghiere che, Signore, tu conosci molto bene, che sono e partono dalla profondità del nostro cuore. Perciò, Signore, ti prego nel nome di Gesù Cristo di stendere il tuo braccio favorevole verso la tua casa, verso questa chiesa locale, Signore, e verso le nostre case, verso i nostri figli, verso le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri cari, tutti, Signore, i nostri fratelli in Cristo, le nostre sorelle in Cristo, che in questo momento, Signore, già da tempo stanno aspettando una risposta. Sono lì, Signore, che stanno guardando in alto e sperano nel tuo intervento. Dacci, per mezzo dello Spirito Santo, la forza di credere e di restare fermi in quelle che sono le tue promesse, in quelle che sono i tuoi comandamenti, Signore, affinché, come Elia, anche noi possiamo avere la nostra focaccia nel momento di difficoltà e aspettare, Signore, il ritorno della pioggia affinché possiamo riprendere il nostro lavoro, le nostre attività giornaliere, Signore, come lo sono state per tanto tempo, e trovare per mezzo di esse ciò che abbiamo bisogno come sostentamento, Signore. Ma soprattutto la mia preghiera, Signore, è che nel nostro cuore possiamo depositare sempre di più la parola, lo spirito, la meditazione, i pensieri favorevoli verso di te, i pensieri di ringraziamento, Signore, essere ogni volta contenti, come abbiamo detto. Io sono contento delle piccole cose, e se sono contento delle piccole cose, tu mi darai anche le grandi, Signore, ci darai le grandi cose. Ti chiedo di benedire questa nostra comunità, Signore, perché possa prosperare nello spirito, nell'anima, Signore, nel corpo, e che possiamo diventare veramente una luce in questo luogo, possiamo diventare un faro, Signore, che possa guidare altre persone affinché, Signore, vengano alla salvezza. A te diamo lode, gloria e onore, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.